Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
E apriamo il programma di questa mattina dal Medio Oriente. 10 anni fa, come detto, iniziarono i moti che presero poi il nome di Primavera Araba. Dalle prime manifestazioni in Tunisia, Sidi Bouzida, a seguito della morte di Mohamed Bouazizi, che si era dato fuoco per protesta contro la polizia proprio il 17 dicembre 2010, i moti si estesero alla Libia, all'Egitto, Yemen, Siria, Bahrain, nonché Arabia Saudita e Iraq.
E da questi moti popolari, guidati da giovani principalmente all'inizio pacifici, la situazione iniziò a precipitare a metà del 2012 con repressioni feroci e la nascita di conflitti a larga scala che causarono la caduta di Gheddafi in Libia e Mubarak in Egitto, nonché le guerre civili in Siria, in Libia e la crisi umanitaria in Yemen.
Naturalmente è complesso fare il riassunto in pochi minuti, allora noi chiediamo aiuto al corrispondente dal Medio Oriente per il manifesto, Michele Giorgio, che è in linea in diretta con noi. Buonasera Michele, ben ritrovato su Radio SBS.
E buongiorno a voi.
Allora, collegati poi alla Primavera Araba, diciamo prima, una delle innumerevoli ramificazioni, i casi Regeni e Zaki di cui parleremo più tardi. Iniziamo prima però con una riflessione. Questi moti originali 10 anni fa, all'inizio erano pacifici relativamente e una grande massa di giovani. Che cosa sono diventati pochi mesi dopo e soprattutto diversi anni dopo?
Beh, dallo studio avete detto giusto, perché queste rivolte arabe sono cominciate, dobbiamo sottolinearlo, soprattutto per ragioni economiche e sociali, disoccupazione, livello di vita molto basso, in paesi tra l'altro governati spesso da dittatori che accumulavano grandi ricchezze, quindi grossa risposta da parte dei giovani, tantissimi, non dimentichiamo che il Medio Oriente e il Nord Africa, una porzione consistente della popolazione ha meno di 30 anni e spesso questi giovani sono disoccupati e ahimè lo erano anche allora e lo sono rimasti anche adesso, perché da un punto di vista proprio economico e sociale, come dicevamo, non è che sia cambiato tantissimo. Però quelle rivolte cominciate per il pane, così come si disse, soprattutto in Tunisia, diedero poi la possibilità ad una serie di movimenti che spesso erano anche piccoli all'inizio, che però da molti anni in qualche caso, come in Egitto o in altri paesi come nel Bahrain, che non si nomina tanto ma lì c'è stata una primavera araba molto importante, ecco, diedero spazio a questi movimenti per chiedere libertà, per chiedere democrazia, per chiedere la fine delle dittature. Purtroppo poi abbiamo visto com'è andata, perché gran parte di questi di queste rivolte non hanno avuto successo. Ci sono stati varie ragioni e tra l'altro ogni situazione è differente dall'altra. Sicuramente in Tunisia possiamo dire è l'unico paese dove la rivolta cominciata con il gesto clamoroso di Mohamed Bouazizi è il paese dove c'è stato un maggior risalto tra tanti problemi, tanti drammi che sono accaduti, però in Tunisia oggi comunque possiamo dire che c'è stato un cambiamento significativo rispetto alla situazione di 10 anni fa, almeno per ciò che riguarda la libertà, per ciò che riguarda la possibilità di potersi esprimere senza essere immediatamente arrestati. In altri paesi le cose invece sono andate in modo molto diverso e voi citavate l'Egitto a proposito di Regeni e di Patrick Zaki. E l'Egitto è proprio uno di questi casi, perché dopo la caduta di Hosni Mubarak, sull'onda di questa rivoluzione, come fu chiamata tra gennaio e febbraio del 2011, abbiamo visto che ci sono state elezioni e sono andati al potere gli islamisti e in pratica c'è stato poi questo intervento nel 2013 dell'esercito, un vero e proprio colpo di Stato che ahimè ha dato poi il là ha dato il via alla costituzione di una dittatura che per certi versi è addirittura peggiore di quella di Mubarak.
Ecco, lo vogliamo approfondire tra poco. Ritorniamo però ancora sulla questione in senso generale. Venne definita la rivoluzione di Facebook e di Twitter, dei social media. Questo fu per te uno dei motivi, una delle cause oppure uno degli effetti? Che differenza hanno fatto i social media?
No, cause no, perché comunque c'erano delle ragioni in ogni singolo paese che scatenarono queste rivolte, queste sommosse. Ripeto, molto diverse da paese a paese. Sicuramente i social furono importanti, ed era la prima volta che accadeva, per mobilitare le persone, ma talvolta non lo furono neanche. Io ricordo che in Egitto, ad esempio, il Mubarak ordinò togliere la spina ad internet, ma la gente continuava a scendere in massa in strada ugualmente. Tutti ricordiamo le immagini di Piazza Tahrir, ma lo stesso accadeva anche in piazza della Perla a Manama, in Bahrain, o in altri paesi. Sappiamo quello che è avvenuto anche nello Yemen, un paese poverissimo dove però tante divisioni interne esplosero in una rivolta vera e propria. E poi naturalmente c'è il caso anche della Siria, dove a queste manifestazioni popolari molto ampie contro il regime c'è stata una risposta da parte del regime molto dura, ma poi dopo pochi mesi bisogna dire che l'intervento di potenze regionali ed internazionali, un po' era accaduto lo stesso anche in Libia, decisero il destino di quella rivoluzione, a mio avviso, nel senso che gli interessi delle varie parti regionali ed internazionali hanno poi fatto sì che quello si trasformasse in un conflitto tra gli stati della regione piuttosto che invece mantenere la sua caratteristica di rivolta popolare. Purtroppo abbiamo visto anche che per anni ci sono stati dei massacri incredibili, delle uccisioni in massa di persone, ma anche di soldati dell'esercito governativo, con centinaia di migliaia di morti. Un conflitto che tra l'altro interno, una guerra civile che non si è ancora conclusa.
Ecco, invece per quanto riguarda i civili, no? Perché parlavi prima appunto di un movimento giovanile, 10 anni sono passati dall'inizio delle proteste, che cosa è successo a quei giovani?
Quei giovani in realtà scenderebbero ancora in strada a reclamare, alcuni sono, come dire, non più tanto giovani dopo 10 anni, però scenderebbero ancora in strada a reclamare i loro diritti, a reclamare un buon lavoro, a reclamare che le ricchezze del paese siano messe a disposizione della gran parte della popolazione. Purtroppo però i regimi hanno saputo adottare delle contromisure, ahimè, terribilmente efficaci in termini di repressione, in termini di privazione della libertà e anche della libertà di espressione, anche peggio di prima, e quindi oggi è davvero difficile immaginare delle rivolte di massa come ci sono state 10 anni fa. Abbiamo però visto che comunque il fermento continua, perché in questi ultimi 2-3 anni, se consideriamo anche il Sudan o consideriamo anche qualcosa che è avvenuto in Egitto, ma soprattutto nel Libano, l'abbiamo visto ciò che è accaduto il 17 di ottobre del 2019, con centinaia di migliaia di persone in strada a Beirut a reclamare un cambiamento vero della politica, un cambiamento vero, un rinnovamento totale della classe politica. Quindi i fermenti ci sono ancora. Il problema è che i vari regimi nelle varie situazioni hanno saputo trovare delle contromisure che, come dicevo prima, si sono rivelate e si stanno rivelando molto efficaci per contrastare queste proteste.
Ecco, è stato un fallimento appunto da un punto di vista di quello che è stato richiesto dai manifestanti, da un punto di vista invece culturale, Michele?
No, io credo che lì ci sia stato invece, non voglio parlare di successo perché sarebbe esagerato, ma sicuramente queste rivolte hanno poi dato sfogo ad una produzione culturale e artistica di notevole livello. Abbiamo visto tra l'altro che tantissimi di questi giovani artisti, perché in realtà in gran parte erano e sono ancora giovani, hanno fatto in modo da farsi apprezzare anche all'estero, anche in Occidente, quindi si sono rivelati rivelate le potenzialità enormi, soprattutto delle nuove generazioni arabe, che però purtroppo si devono scontrare con le situazioni che abbiamo detto prima.
Noi siamo in collegamento in diretta con Michele Giorgio, giornalista del Manifesto. Per quanto riguarda il Medio Oriente, stiamo ripercorrendo gli avvenimenti che portarono alla primavera araba, partiti esattamente 10 anni fa. Michele, questi moti quanto furono totalmente interni e quanto furono pilotati dall'estero? Pensiamo per esempio alla Libia o pensiamo anche all'Egitto con Mubarak, che con il generale Al-Sisi che riceve la Legione d'Onore.
Ma io credo che la verità in realtà sta nel mezzo, a metà strada, perché in realtà sono stati sicuramente in molti paesi delle rivolte spontanee, o possiamo dire che quasi tutte sono state spontanee all'inizio. Il problema è che il Medio Oriente e il Nord Africa, soprattutto il Medio Oriente, sono delle regioni queste che hanno un particolare interesse strategico per i vari attori locali che vi agiscono, ma anche per le potenze internazionali. È chiaro che l'intervento ad esempio degli Stati Uniti e della Russia nella vicenda siriana è particolarmente evidente, così come quello di altri paesi. Ognuno gioca la sua partita nelle varie situazioni e cerca di sfruttare le circostanze più favorevoli generate proprio anche da queste proteste. E lo stesso naturalmente vale soprattutto per la Libia, dove abbiamo visto che c'è stato un intervento internazionale che ha portato alla caduta di Muammar Gheddafi, però abbiamo visto anche che poi la Libia è precipitata in una guerra civile disastrosa che ancora oggi va avanti e non trova una soluzione. Quindi sicuramente all'inizio e anche non solo all'inizio c'è stato un forte protagonismo delle masse, un forte protagonismo popolare. Gli interessi di parte però poi spesso in gran parte delle situazioni hanno avuto il sopravvento. Nel caso egiziano c'è poi un discorso molto particolare che è legato sicuramente a quello che è il ruolo strategico dell'Egitto, che è strategico anche non solo per i paesi della regione medio orientale, ma lo è anche per i paesi occidentali, per cui anche un presidente come il Sisi, che è accusato di guidare un regime che compie delle violazioni gravissime dei diritti umani, e poi viene accolto o comunque mantiene dei contatti importanti di carattere non solo economico ma anche politico e diplomatico con i governi occidentali, perché ci sono, prevalgono sempre questi interessi. Credo comunque che l'ultimo caso, quello della Legione d'Onore assegnata dalla Francia, da Macron a El Sisi, sicuramente ha dello scandaloso, perché davvero forse si è passata una linea rossa in quel caso.
E infatti abbiamo anche visto nei giorni scorsi come Corrado Augias, lo scrittore italiano, abbia riconsegnato invece la sua Legione d'Onore proprio in segno di protesta contro il governo francese, proprio per l'appoggio che dà ad Al-Sisi.
Ecco Michele, proprio prima di salutarci, torniamo proprio sul caso Regeni. Che cosa ci dice questa vicenda? Una vicenda che nasce malissimo sin da subito, depistaggi, una scena dell'orrore per un ricercatore italiano accusato di spionaggio. Che cosa è successo in Egitto? Lo sapremo mai?
Ma innanzitutto vorrei aggiungere proprio brevemente una cosa al discorso che facevamo prima. Sì, è chiaro che i gesti che sono stati fatti per protestare contro la Legion d'Onore assegnata a El Sisi sono assolutamente condivisibili, però è anche vero che anche le autorità italiane hanno molto da farsi rimproverare, perché proprio parlando della vicenda Regeni è chiaro che quello che è accaduto è gravissimo. La magistratura italiana qualche giorno fa ha messo nero su bianco delle responsabilità che ci sono da parte sì di agenti segreti, agenti della sicurezza egiziana nell'assassinio brutale, terribile di Giulio Regeni, che naturalmente responsabilità che sono coperte dal regime e dallo stesso El Sisi evidentemente. Però di fronte a tutto questo gli interessi, la ragion di Stato, gli interessi economici che l'Italia ha in Egitto naturalmente hanno avuto la meglio su tutto il resto, perché è chiaro che in questa situazione, di fronte a quello che è accaduto, Regeni, uno studente che semplicemente faceva delle ricerche, si è imbattuto in ambiti che evidentemente non doveva penetrare, ma probabilmente non ha neanche scritto, scoperto, indagato più di tanto, ma è stato terribilmente punito in maniera brutale dai servizi di sicurezza egiziani, che lo hanno individuato come un nemico addirittura da uccidere. Ecco, una cosa gravissima, è un fatto che ha avuto una risonanza mondiale, ma nonostante le proteste della famiglia, ma di gran parte degli italiani, il governo italiano stesso fa fatica a prendere delle misure realmente sanzionatorie nei confronti dell'Egitto, perché ci sono degli interessi economici che sono molto evidenti, soprattutto per ciò che riguarda lo sfruttamento dei combustibili, del gas, eccetera, e tutti gli altri interessi che l'Italia ha con l'Egitto.
Insomma, vecchie vicende per quanto riguarda quella regione del mondo. Grazie mille allora a Michele Giorgio, col quale ci siamo collegati a Gerusalemme questa mattina. Ci risentiamo prossimamente, Michele.
Buon lavoro a voi.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.